Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Eccoci con Massimo Picozzi, che oggi indossa una di quelle magliette, diciamo una polo di un colore che...
Potrebbe andare bene per la nazionale italiana.
Cos'è quello? Proprio azzurro?
Sì.
Questo è azzurro? Stop, che colore è quello? Azzurro?
Azzurro.
Sai che ogni colore, poi c'è sempre una tua amica che lo definisce in un modo più, diciamo... appropriato.
Più un blu oltremare.
Blu oltremare.
Nevi.
Questa è una roba del marketing del settore automobilistico. Quando compri la macchina, non so se ditemi se sono pazzo. Quando compri la macchina,
sei pazzo.
Fammelo dire più. Il modo in cui definiscono, diciamo, la gamma dei colori ti fa proprio sentire figo, no? Cioè il venditore dice: "No, senta, allora, le dico la verità, il canna di fucile è proprio una bella tinta, però visto come lei, che è una persona aperta, secondo me deve prendere brezza marina, perché..." E tu ti senti figo e la compri, ti fai infinocchiare.
Però devo dire che si è esteso anche al mercato immobiliare, anche le pitture per la casa, ormai non,
certo,
non c'è il bianco, cioè c'è il bianco, certo, paglieri, ci sono 40.000 sfumature di bianco.
Certo, certo, ormai così. Ormai dire blu sei uno sfigato. Che colore ti piace? Il blu. Ma per favore, ma cos'è il blu? Dai, ma il blu, ma cosa si... Blu non significa niente, ma come? È blu? Vabbè. Senti Massimo, oggi roba tosta,
Roba tosta, però poi la incastreremo con un'altra storia di cui tengo molto, che è la storia di Suor Laura Maria Mainetti, una suora che è stata beatificata 2 giorni fa per avere, appunto, essere stata aggredita da 3 ragazzine a Chiavenn 20 anni fa e aver avuto un atteggiamento rispetto al martirio.
La vittima delle bestie di Satana?
Vittima delle ragazzine sataniche di Chiavenn.
È
stata beatificata 2 giorni fa per una serie di circostanze che io ho vissuto in prima persona e devo dire che di solito sembra fantascienza oppure sembra propaganda fidei, ma in realtà nel caso... è davvero accaduto. Però prima inizierei con questa tipologia di criminali. In realtà ci sono testi, un certo Steven Pinker, che è un sociologo, uno scrittore, un saggista molto molto importante, scrive libri di successo, ha scritto questo testo qualche anno fa già, che si chiama Il declino della violenza, dimostrando che non abbiamo mai avuto un periodo così di pace, di prosperità e di assenza di violenza fisica come quello in cui stiamo vivendo. Anche se a noi sembra esattamente il contrario, ma dal punto di vista anche delle guerre, sì, ci sono guerre ovunque sulla faccia della terra, ma non di portata tale da produrre così tanti morti. Per cui,
infatti prima, se non fosse che tu in macchina ascolti il Johann Sebastian Bach, quelle robe che ascolti tu, quelle robe, stavamo proprio facendo dei complimenti, dicendo quanto tu sia bravo, perché non cavalchi mai l'angoscia, dici sempre che i dati sono,
no,
sommato,
c'è, confortanti. Però dobbiamo dire un paio di tipologie di reato che nel terzo millennio sembrano reggere una avanzare della categoria dei rampage, cioè dei mass murder, delle stragi. Non passa settimana senza che da una parte all'altra del mondo non capiti qualcuno che prende un pistola fucile e si reca soprattutto nei centri commerciali piuttosto che in scuole o luoghi di assembramento e comincia a sparare. Oramai purtroppo ci abbiamo fatto talmente l'abitudine che badiamo unicamente al numero di morti. Se il numero di vittime è sotto le 10, lo liquidiamo mentalmente come fosse una sciocchezza. Poi l'altro tipologia di delitto che invece non conosce epoche storiche è il femminicidio, ma anche qui con un'attenzione particolare, cioè nel senso che non diminuisce come dovrebbe diminuire il numero di donne uccise proprio in quanto e perché donne, ma nemmeno riesce a calare, insomma rimane una percentuale stabile.
Domanda a bruciapelo: tu credi che dopo la pandemia le persone
sono aumentate,
fragili, ecco, avranno magari quelli, cioè mi spiego, uno che magari ce l'ha dentro questa roba qua, no? Anzi, vado a monte della domanda: uno che ce l'ha dentro sicuramente lo fa, o è pieno di gente, che io faccio sempre questi discorsi, sono un po' inquietanti, no? Cioè, è pieno secondo te di gente che magari avrebbe potuto e non l'ha fatto perché per fortuna non è capitata, diciamo, che ne so, un evento scatenante. E quindi, scusami, domanda due. Uh-huh. La pandemia, il fatto di essere stati in casa, la tensione, l'angoscia, eccetera, secondo te in quelli più fragili faranno scattare quel famoso meccanismo che li porterà a...
No, diciamo che c'è un allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sugli esiti post-Covid, ma è più semplice che chi ha sofferto per particolari fragilità imploda piuttosto che esplodere. Vedo un rischio maggiore, ma non sono soltanto io, verso situazioni di tipo depressivo,
che mi dispiace ugualmente, ma... Certamente, non fa danni agli altri.
Sì, però diciamo che l'aspetto depressivo rischia un numero oscuro più ampio, cioè di mancate segnalazioni, perché in fondo chi è depresso si chiude in un cantuccio e soffre. Per cui qui ci sarà veramente molto, ma molto importante, tutti quei quadri post-traumatici di burnout che i familiari, i colleghi tengano le antenne
dritte. Sappiano riconoscere i segnali, e tu sei bravissimo in quella cosa lì. Come si fa? Quali sono i segnali?
Beh, soprattutto quello del ritiro sociale. Diciamo che tutto sommato un collega che è sempre stato minimamente coinvolto alla macchinetta del caffè, piuttosto che non riesce più a socializzare, si chiude in sé, rompe con le relazioni affettive. Ecco, questi sono segnali assolutamente d'allarme, okay, che invece vanno assolutamente evidenziati e bisogna coinvolgere.
E invece la domanda uno che avevo fatto, cioè ci sono persone che potenzialmente potrebbero fare una cosa del genere e che però hanno avuto una vita che dopo tutto non li ha portati a far scattare quel meccanismo?
Posso...
O se tu hai la predisposizione prima o poi lo fai?
No, posso dirti semplicemente che una cosa banale, che se in Italia avessimo la stessa legislazione sulle armi che c'è negli Stati Uniti, cioè basta quel tipo di variabile
a cambiare i numeri,
assolutamente, certo, per far scaricare una rabbia, una furia, un rampage killer che altrimenti non sarebbe mai venuto alla luce.
Però ti faccio una domanda, pur essendo ovviamente d'accordo con te su quest'ultima cosa che hai detto, ti faccio una domanda un po' da avvocato del diavolo. Tutto sommato in casa chiunque ha degli oggetti con cui potrebbe fare una pazzia, no? Basta avere dei coltelli.
Sì, ma anche, quindi... ma anche all'esterno ogni tanto ci sono delle stragi fatte con armi bianche, ma naturalmente questo comporta, stante la minor letalità dell'arma, comporta sempre numeri più contenuti.
Ok.
Cioè io posso essere aggredito da un marito, da un figlio con un coltello, il rischio è quello che una persona muoia, due persone muoiano, ma che non ci sia l'effetto strage legato a pistole, caricatori, fucili d'assalto.
Grazie peraltro Massimo che ci hai messo a conoscenza di una cosa della tua vita privata che non sapevamo, che tu possa essere aggredito da un marito. Non, guarda che noi, cioè, è bello che tu metta,
ma certamente,
condivida con noi delle cose delicate della tua vita, che non sapevi, della tua bio.
Pari opportunità.
Infatti, benissimo. Allora, senti, invece, com'è che si chiama? Rampage?
Rampage, sì.
Ma come lo scrivi?
Rampage.
Mass murder, ok. E noi oggi parliamo del
rampage perché è una sorta di scacco matto alla ragione, cioè quando uno parte con una furia e colpisce ripetutamente un numero maggiore di quello del mass. In mass murder sono minimo 4 persone, qui si arriva anche a 6.
Ah, perché c'è proprio una classificazione.
Sì.
Va bene, scheda.
È il fenomeno criminale del terzo millennio e i protagonisti si chiamano Rampage Killers. Dove Rampage sta per furia improvvisa, esplosione letale. Si tratta di assassini che agiscono da soli, uccidono più persone, spesso in luoghi pubblici e in un singolo evento, utilizzando armi da fuoco, esplosivi, ordigni incendiari, ma anche veicoli lanciati contro una folla inerme. C'è un'altra caratteristica che qualifica un episodio omicida come Rampage ed è il numero delle vittime. A morire devono essere almeno in 6 oppure 4 se le vittime complessive sono pari o superiori a 10 tra morti e feriti. E ancora bastano 2 decessi se le vittime totali sono almeno 12. In ogni caso, il destino del killer non modifica il conteggio finale. Non tutti però sono d'accordo sui numeri, perché può capitare che un episodio non si trasformi in carneficina, solo per un casuale e fortunato imprevisto. Le definizioni di Rampage Murder e di Rampage Killer per descrivere la strage e il suo autore non vanno oltre il profilo dell'assassino e il modo in cui ha colpito, e nulla ci dicono del movente. Ma ad analizzare le decine di casi avvenuti negli ultimi anni è possibile cogliere un filo conduttore, una chiave di lettura sulle ragioni dell'omicida, su cosa possa spingere un essere umano a rimuginare per settimane o mesi fino a esplodere in un'orgia di violenza senza provare il minimo senso di colpa. La risposta è semplice. Oltre la follia, oltre il terrore, c'è sempre l'odio.
Stop the press. Stop the press. Allora, oltre al fatto che la canzone cominciava con un grido satanico folle che ci stava benissimo con le ultime parole di Christian Jansante, scopriremo e scoprirete il perché della scelta di, appunto, del tema di Batman di Tim Burton, con la colonna sonora interamente curata da Prince. E questa era appunto proprio Batman. Ce n'era anche una dedicata al Joker, che era ancora più, diciamo, a tema con quello che diremo, però era una canzone più allegrotta. Questa secondo noi era più giusta proprio come suono. E peraltro ieri, 7 giugno, ricorreva il compleanno di Prince, che avrebbe compiuto, credo fosse del 58, anche se lui diceva che era del 60,
era del 58.
Ma lui dichiarava 60, se non sbaglio, quindi sì. Avrebbe compiuto ieri 63 anni. Purtroppo non li ha compiuti, come tutti sappiamo. Perché abbiamo scelto una canzone legata al mito, diciamo, di Batman, Massimo Picozzi?
Perché l'assassino in Rampage di cui parliamo oggi è un tale James Holmes, che probabilmente tutti ricordano per la strage di Aurora in una multisala, Aurora nel Colorado, dove lui entrò, e dopo sentiremo nella seconda e terza parte della scheda che cosa combina. Entra con armi automatiche, fucili d'assalto, e apre fuoco. E in realtà di lui ci sono queste immagini ritratte durante le prime udienze di tribunale, che sono assolutamente esaustive ed evocative, perché ha questi capelli tinti in arancione e uno sguardo totalmente perso nel vuoto, per cui hai voglia, con le istanze punitive risarcitorie della serie paga per quello che hai combinato, lì l'aria che questo signore non fosse del tutto, 25 anni, non fosse del tutto a posto, ci sta. Oltretutto devo dirvi che ha una storia, racconteremo, molto molto drammatica, personale, ma di partenza non lo è. Cioè, lui è figlio di due genitori che gli vogliono molto bene, una mamma che fa l'infermiera e il padre un mezzo genio, un matematico che ha studiato tanto ad Harvard quanto a Berkeley, quindi non sono...
Beh, credo che tu ci hai insegnato che in realtà l'abuso subito quando sei bambino, o comunque un padre che ti ha trattato, insomma, non come avrebbe dovuto, ti fa diventare più serial killer che mass murder, no? La storia insegna, no?
No, in genere no. Tipo, porta una tal carica di rabbia che poi in maniera indifferenziata da qualche parte deve uscire, o magari esce anche lì implodendo. Cioè, si dice ad esempio che i maschietti che subiscono violenza durante la prima adolescenza, da bambini, tendono ad agire la violenza, mentre invece le ragazzine tendono a implodere. Cioè l'estremo della carriera che può fare un ragazzino ex abusato è diventare un assassino, da parte delle bambine, prostituta, tossicodipendente.
Questo lo dice la statistica.
Sì, sì, sì. Come se a un certo punto questa rabbia, anche culturalmente o geneticamente, questo è difficile dirlo perché c'è sempre un'imbricatura di questi due aspetti, finisce per far sì che l'uomo agisca. La rabbia e la violenza subita, la donna la perpetui, per cui molto spesso le donne maltrattate e abusate in famiglia sono ex bambine abusate e maltrattate, in una sorta di, così, di profezia che si autoavvera e di cerchio che non si chiude.
Era solo la prima parte, volete sentire il resto? Rimanete su 105.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Guarda, mi fa proprio piacere che tra capo e collo all'interno di CSI Milano sia capitato il disco di Bob Sinclair, che è un disco molto positive, molto, come dire, gioioso e arioso, e invece oggi la puntata è abbastanza cupa, fosca, come spesso sono le nostre puntate, però oggi, non so, a me tocca tanto sta roba che tu stai al cinema, entra uno e, non so, mi fa una paura sta roba, a me è proprio incredibile. Se posso dire.
A me è sempre la riprova di quanto siano deficienti sti americani, ma comunque...
È una frase forte, Massimo.
Sì.
Per dire.
Ma nel senso che, colpa mia, non ho mai guardato se esistano degli studi scientifici seri su costi-benefici, cioè il costo della lobby delle armi, cioè la vendita di armi, e i costi sociali del pagare le migliaia di vittime.
Secondo me sono ampiamente in attivo. Se ci metti dentro anche le guerre... Ciaone.
Sì, quello che mi fa pensare è che la lobby delle armi, la lobby delle armi si innesta ovviamente sulla cultura del West. A proposito, volevo annunciarti che ieri, mentre girellavo sulla rete, ho scoperto un caso straordinario di cui parleremo non la prossima, quell'altra puntata. Mm. Il caso di Suor Blandina.
Blandina?
Sì.
Che già dal nome ti piace, tu hai questa passione per i nomi desueti.
Il suo soprannome è la suora del Far West, perché è la suora che conobbe e andò a braccetto con Billy the Kid, Suor Blandina.
E cosa faceva?
Faceva la missionaria, era partita da un paesino poverissimo in Italia ed è finita a essere famosa con pubblicazioni che peraltro risalgono al 1920.
Non una criminale?
No, no,
ah,
no,
okay, assolutamente. Okay, okay.
A proposito di western, oggi credo che Clint Eastwood compia 91 anni.
Oggi?
Mi sa.
No,
vorrei...
era qualche giorno fa, mi sa.
Sì, e allora sono rimbambito.
Maggio.
Vabbè, ieri.
91 anni è compiuto.
Beh, comunque...
Sai perché hai detto sta roba? Perché ultimamente Facebook funziona in un modo strano. Ti ripropone i post, io non ho capito, onestamente non ho capito il criterio con cui te li ripropone.
Perché Comollo si informa su Instagram, ci come sono... quelli che poi sono disinformati.
È colpa di Ringo comunque.
Ma pensa che Ringo aveva postato quando era stato il compleanno. Vabbè, qua facciamo un taglio.
Comunque torniamo indietro.
Scusa.
Siamo nella notte tra il 18, tra il 19 e il 20 luglio del 2012 ad Aurora, questa cittadina con parecchi migliaia di abitanti nel Colorado, quando tutti a mezzanotte stanno assistendo al
primo ultimo Batman, spettacolo ultimo verso spettacolo. Finale del film più o meno.
Sì, però c'è anche un perché che possiamo anticipare, perché il nostro James Holmes, nella sua follia, nel suo rampage, aveva deciso che non voleva bambini tra le vittime e quindi ha scelto l'ultima proiezione perché era statisticamente portato a pensare che ci fossero meno bambini.
Questo per un briciolo di umanità?
Per un briciolo di umanità e per la sua carriera di bambino completamente matto. Perché lui ha cominciato a essere matto da bambino.
Un po' mi dispiace che parliamo di questa storia proprio in un momento in cui piano piano i cinema si stanno ripopolando. Non vorrei che fosse uno spot.
Guarda, se qualcuno decide di uscire di casa e di andare al cinema negli Stati Uniti è un problema, altrimenti il rischio è quello di essere preso a popcorn in Italia.
Esatto, il peggio che può capitare da noi è che ti sgranocchino le patatine nelle orecchie, peraltro rischio al momento limitato dalla mascherina.
Sì, peraltro anche il rischio veramente di grandi, perché non c'è niente di più odioso di chi smangiucchia impedendo.
Tony potrebbe diventare un problema. Avere un rampage. Pronti per la seconda parte della scheda.
È la notte tra il 19 e il 20 luglio ad Aurora, una città di quasi 400.000 abitanti nel bel mezzo del Colorado. Al multisala accanto al centro commerciale proiettano l'ultimo film della saga di Batman, il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, con Christian Bale ad indossare la maschera dell'uomo pipistrello e Tom Hardy nella parte del cattivo di turno, Bane. Forse è soltanto una suggestione, ma in uno dei passaggi del film succede che Bane si rivolga a Bruce Wayne, alias Batman, con parole di chiara minaccia. Distruggeremo Gotham. E dopo, quando avremo finito e Gotham sarà cenere, avrai il mio permesso di morire. Nessuno tra le centinaia di spettatori immagina che l'avvertimento di Bane possa uscire dallo schermo e trasformarsi in un incubo reale. Si chiama James Holmes e ha comprato un biglietto sedendosi in prima fila. Manca ancora parecchio all'inizio della proiezione e allora abbandona la sala da un'uscita di emergenza. Blocca la porta in modo da poter rientrare e va a prendersi tutto quello che ha preparato. Del gas lacrimogeno e una maschera con cui proteggersi. Un giubbotto antiproiettile, maschera antigas e pistole, fucili e munizioni. Quando torna è 00:30 e nessuno si stupisce di vedere un uomo dai capelli arancioni con giubbotto e maschera. Sembra vestito come il personaggio di Tom Hardy e la gente pensa sia uno dei tanti fanatici oppure una comparsa ingaggiata dalla produzione per animare la serata. Ma l'impressione dura poco e lascia il posto al panico. Il killer lancia due bombole di gas lacrimogeno, poi spara qualche colpo in aria prima di prendere di mira la folla degli spettatori al grido di «I am the Joker! Io sono il Joker!». Le prime chiamate di soccorso arrivano a 00:39 e ai primi poliziotti bastano 90 secondi per arrivare sulla scena. Ma non sono sufficienti. Restano a terra 12 persone e 70 sono i feriti.
Mamma mia, di quelle che ci hai raccontato, questa personalmente è una delle storie che mi mettono più angoscia. Pazzesco.
Lui peraltro non fa un gesto né per rispondere, per sparare ai poliziotti che arrivano veramente in 90 secondi, un minuto e mezzo, legato al fatto che naturalmente tutto avviene in un multisala, una sorta di centro commerciale dove la sicurezza interna è molto, molto preparata. Ma lui non fa un cenno, si lascia ammanettare, si lascia portare nella...
Ah, no, gli hanno sparato?
No.
No, non è che, non lo sto dicendo perché no, lo desideravo.
Non l'hanno sparato.
Ah, no, perché tu parlavi di un processo,
sì,
prima.
Sì, sì, non si è fatto, non si è messo nelle condizioni di farsi sparare, perché molti di questi attacchi finiscono con quello che gli americani chiamano suicide by cops, cioè... il movente spesso e volentieri di queste stragi è essere uccisi, cioè suicidarsi e farlo attraverso i colpi degli agenti di polizia, cioè esporsi al fuoco. Qui lui sale tranquillamente sull'auto della polizia e anzi lo vedono guardarsi intorno come un po' a valutare gli effetti di quello che aveva combinato.
Che roba.
Certamente peraltro salta fuori una storia sua, tra cui quella delle armi da fuoco è incredibile, perché lo sentiremo nell'ultima parte della scheda, lui si era limitato semplicemente ad andare per negozi, le munizioni mi pare le abbia comprate addirittura
online
che penso che se si andasse oggi io e te su Amazon difficilmente ci fornirebbero di 5.000 proiettili. Possiamo fare la prova. Cioè alla fine.
Senti Massimo, l'argomento di chi difende, sembravo l'argomento di chi difende invece la libertà di dotarsi di armi, qual è? Cioè, nel senso, uno così, se non ci fosse stato quel tipo di libertà, questa strage non l'avrebbe fatta. Cioè, non c'è molti discorsi da fare. Forse avrebbe accoltellato uno, ma dopo 2 secondi lo blindi. E, cioè, una cosa così la fai solo se hai disponibilità di comprare tanta roba in un paese che ti permette di comprare. Cioè, dove inizia l'argomento?
Inizia
di chi dice,
su qualche cosa di assolutamente dov'è? Più radicato ed è
la libertà
legato
di difendersi?
No, è legato alla libertà. Cioè, siccome io sono libero in un paese libero, posso essere libero di difendermi. E quindi a questo punto, naturalmente, diventa qualche cosa così legato alla libertà di espressione. Cioè, c'è un'enfasi.
Però
un'enfasi sulla
posso
libertà.
Farvi riflettere su una cosa. Io l'ho letta, non è che sono un genio. L'ho letta e quel giorno mi si è aperta proprio una finestra. Alcuni politici in Italia, magari qualcuno lo fa più di altri e tantissimo anche nel mondo, parlano spesso di come uno Stato forte debba permettere ai cittadini di difendersi. Questo è un perfetto ossimoro, perché uno Stato forte protegge i cittadini. Cioè, è esattamente l'opposto. Non è che se uno Stato è forte, non so come dire, dà ai cittadini la possibilità di uccidere altri cittadini. È proprio il contrario.
Anzi,
cioè,
prima vi citavo Steven Pinker con il suo libro sul declino della violenza, è uno dei motivi per cui la violenza è diminuita negli ultimi secoli è aver delegato alla magistratura il solo utilizzo della forza, perché prima naturalmente rispetto a qualunque evento violento la prima difesa era la vendetta.
Cioè se tu dici a un cittadino è giusto che tu possa difenderti da solo, stai ammettendo il fatto che tu non sei capace di proteggerlo, no?
E direi che quelli che a me preoccupano di più, e che non sono pochi, sono quelli che giustificano ad esempio le reazioni alle rapine ma non alle reazioni tout court, cioè ti entra qualcuno in casa e tu reagisci, ma tu hai il tempo di prendere le pistole, inseguire, sparare alla schiena a distanza. E sono quelle situazioni in cui la legittima difesa non può essere invocata, ma il diritto del cittadino a difendersi da chiunque è quello, naturalmente, sullo stile americano.
Vabbè, storia molto tosta, facciamo una pausa così, tra l'altro mettiamo anche mettiamo un disco anche a questo, bello, così, e poi andiamo sul gran finale.
CSI Milano.
Amico che hai scritto, però nessuno nella sala ha risposto al fuoco, forse non sono tutti così stupidi come sono stati definiti dal prof. Allora, era una frase forte la tua, ma ti rispondo io al posto di Massimo, vediamo se sono un bravo studente. Ma secondo te, te lo dico proprio con molto affetto, accarezzandoti anche, dandoti un bacino, ma se tu sei al cinema a vedere un film, uno ti spara, tu hai la prontezza, anche se hai un'arma... Cos'è un videogioco? Tu sei al cinema a vedere un film così, un film, ho detto, come diceva il mio amico Claudio Batt. Sei così scatafasciato nella poltrona, uno ti spara e tu subito riprendi la tua... Cos'è? Dove l'hai vista sta roba? Tiene un panico che non hai idea.
A parte il fatto che stiamo parlando di possibilità di detenere armi, non certamente di
portarci in giro.
Cioè non penso che a qualunque cinema tu passi tranquillamente.
Il suo ragionamento è: se fossero così armaioli, allora quando quello sparava loro reagivano. Sono tutti con le pistole. È certo che non sono così. No, nessuno pensa che siano così. Perché se fossero così ci sarebbe una strage ogni giorno.
Sto pensando.
No, scusami, però mi sembrava proprio un ragionamento un po'.
Comunque. comunque per anticipare, il nostro giovinotto si è preso, nonostante sia stato riconosciuto infermo di mente, perché negli Stati Uniti c'è una legislazione anglosassone
non
diversa,
è stato riconosciuto?
È stato riconosciuto, completamente pazzo, ma capace di intendere di volere. Cioè era comunque folle, ma ciò che quel barlume di consapevolezza gli consentiva di capire che ciò che aveva fatto era male.
Faccio
anche
sempre
se...
difficoltà a capire. Quindi cosa vuol dire? Che uno è disturbato mentalmente, ma non totalmente dissociato, non... da pensare che quello sia, per dire, un videogioco. Cioè capiva che stava uccidendo delle persone.
E con questo si è meritato una condanna pesantissima, ma ha scampato la pena di morte, che mi pare, non vorrei sbagliare, nel Colorado. Ci sia o ci fosse nel 2012, gli hanno regalato la bellezza di 12 ergastoli consecutivi, poi loro, perché mi piacciono molto, perché fanno le pene accessorie, fanno fine pena mai più, e oltre all'ergastolo, 3.318 anni senza possibilità di libertà sulla parola. Per cui il risultato finale dubito che vedremo mai, a parte il fatto che,
e non che
James
proprio
Holmes,
ci dispiaccia con tutto il garantismo del
ha
mondo,
ha avuto anche problemi in cella, perché in questo momento qui è difficile anche capire in quale penitenziario sia recluso, perché è stato aggredito da altri detenuti.
Certo.
Per cui andrei sull'ultima parte e
dobbiamo prepararci al peggio.
No, scopriamo adesso chi sia stato, chi sia
la James backstory. Facciamo la backstory,
sì,
va bene. Andiamo.
James Holmes nasce il 13 dicembre del 1987 e ha 25 anni quando si trasforma in un killer letale. Per lui non valgono tutti i discorsi sulle famiglie problematiche, sui maltrattamenti subiti da genitori sadici, ma Marlene fa l'infermiera e suo padre è un matematico che ha frequentato Stanford e Berkeley. Certo, non si può dire che il piccolo James sia stato un bambino e poi un ragazzo facile, perché abbastanza chiuso, ma all'età di 21 anni, ad esempio, ha trascorso il periodo estivo in un campus occupandosi di adolescenti svantaggiati. L'intelligenza non gli fa difetto, tanto che nel 2010 si laurea in neuroscienze con il massimo dei voti all'Università della California, per poi iscriversi al dottorato di ricerca nella stessa disciplina, meritandosi una borsa di studio per proseguire i suoi studi. Ma nel 2012, l'anno della strage, qualcosa cambia nella testa di James Holmes. La sua attenzione alle lezioni cala, i suoi voti peggiorano, tanto che inizia a pensare di ritirarsi. È probabile abbia cercato aiuto da uno psichiatra, ma la notizia non è mai stata confermata. Quello che invece è documentato è l'acquisto di una pistola Glock il 22 maggio 2012. 6 giorni più tardi acquista un fucile, 10 giorni dopo un AR-15 d'assalto e una seconda Glock. Naturalmente tutti gli acquisti sono stati effettuati illegalmente, secondo le regole stabilite nello stato del Colorado. La corazza da combattimento, il pugnale e le munizioni per le armi da fuoco le ha invece comprate su internet. 3.000 proiettili per pistole, 3.000 per la AR-15 e 350 per il secondo fucile. Un'unica cosa gli hanno chiesto prima di dotarlo di un arsenale: se avesse nel passato commesso mai un crimine. E l'unica sanzione mai subita era stata una multa per eccesso di velocità.
E qua divento populista e dico: ma è possibile che ci controllano tutto e ci rompono a volte le scatole su delle robe minime e uno può comprarsi tutta questa roba e nessuno pensa che voglia commettere una strage?
Sì, sì, ma c'è anche la controprova, cioè non è Italia versus Stati Uniti, cioè anche in Inghilterra, dove la legislazione per la detenzione delle armi è più stretta ancora che in Italia, ci sono ancora meno casi di omicidio per armi da fuoco. Quindi che ci sia un legame univoco diretto è oramai assolutamente dimostrato. Peraltro abbiamo sentito la storia di James Holmes, lui ha sempre altalenato, cioè è vero che a 20 anni gestiva un camping con ragazzi disabili, è vero che a 23-24 anni si è preso una laurea in neuroscienze, però a 11 anni aveva già tentato di suicidarsi e aveva degli istinti omicidi. Pare che in effetti qualche psichiatra lo abbia visto, quello che lo ha fatto precipitare è stato, sembrerebbe, una relazione con una ragazza e una rottura di una relazione con una ragazza, e lui questa cosa l'avrebbe raccontata a una psichiatra che si sarebbe anche allarmata. Lui a quel punto aveva anche abbandonato gli studi, non aveva risorse economiche e addirittura la struttura universitaria gli avrebbe garantito le cure adeguate per questa sua forma, che è sempre stata definita di tipo un disturbo di personalità schizotipico, cioè qualcosa che andava molto vicino alla schizofrenia, secondo me. Che è andata anche oltre la schizofrenia.
Posso dire una cosa? Sì. Io credo che, e qua faccio proprio uno spottone all'Italia, è una mia sensazione, non dico di avere la verità in pugno, però credo che, avendo bazzicato e frequentato un po' l'America, l'America è un posto dove, specialmente se poi non parliamo delle grandi città, no? Ma parliamo magari delle periferie, eccetera, è un posto dove se tu sei già uno che tende a essere un po', come dire, avere disistima di se stesso, ad essere solitario, eccetera, è un paese che può farti sentire molto solo. Cioè io ho come la sensazione che in Italia, dove diciamo sempre che non funziona niente, eccetera, c'è come una protezione, un'empatia da parte della comunità. Beh, noi... che in qualche modo te la fa svangare. Non lo so, io ho questa sensazione, proprio una cosa mediterranea.
Anche semplicemente il discorso della sanità pubblica che noi abbiamo, sì. Su cui noi diamo totalmente per scontato il welfare nostro, è qualcosa.
Adesso ho messo tanto in discussione, sì, durante la pandemia, certo, ma è quello legittimamente.
È una cosa che negli Stati Uniti veramente non c'è mai stata e produce danni incredibili.
Ma in generale, costo della vita, grandi spazi, velocità, cioè è un mondo dove se sei fortunato puoi andare a mille, ma se hai delle difficoltà è un mondo che ti può amplificarle.
Hai detto per inciso,
molto.
Per chiusura, la mia primogenita, prima figlia, sono 15 anni che vive a New York e quindi non ho nulla, anzi devo soltanto ringraziare la grande Mela per aver ospitato la mia primogenita.
Va bene, grazie Massimo,
grazie a voi.
Ci risentiamo martedì prossimo con quella della suora? No,
no,
quella prima suora un'altra, prima va bene, grazie.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.